Ebrei capitolo 11. Quanti credono che hanno bisogno di una fede più grande? Quanti hanno bisogno di una fede più grande? Alzate la vostra mano se avete bisogno di una fede più grande. Scordatevelo. Scordatevelo. Dillo alla persona accanto a te, tu puoi scuidare. Tu puoi scuidare. È detto questo in catanese, no? Tu puoi scuidare. Scherzando chiaramente. Come l'arancino. Arancino. Gli arancini sono maschi. A Catania sono a punta. Quindi. Non riusciremo mai a metterci d'accordo. Ebrei capitolo 11. Il problema fondamentale che abbiamo e che hanno le persone che credono o che dicono di credere non è il fatto di avere una piccola fede. Tutti quanti noi siamo convinti che se avessimo più fede le cose cambierebbero. Il problema non è una questione di quantità. Quanti pensano che se avessero più autorità potrebbero cacciare più demoni? Ma è una richiesta che non possiamo fare. Noi non possiamo chiedere più autorità, perché tutta l'autorità ci è stata data, soprattutto la potenza del nemico. Non abbiamo bisogno di chiedere più unzione, non abbiamo bisogno di chiedere più Spirito Santo. Non esistono preghiere nel Nuovo Testamento, non esistono insegnamenti che possono avallare determinate ideologie. Signore, dammi più autorità, non ne hai bisogno. Dammi più potenza, non ne hai bisogno. Dammi più unzione, non ne hai bisogno. Dammi più fede, non ne hai bisogno. Signore, dammi il risveglio, non ne avete bisogno. Perché tutto quello di cui avete bisogno già lo avete ricevuto.
Amen.
Il problema fondamentale è rendersene conto.
Amen.
Solo ed esclusivamente la consapevolezza. Perché solo questo è quello che fa la differenza. Leggeremo un verso, vi ricordate quando i discepoli dissero a Gesù: Signore, aumentaci la fede, ve lo ricordate? In Luca 17. Signore, aumentaci la fede. Cosa disse Gesù? Eh? No, questo ci sta Paolo. Praticamente Gesù sta dicendo: non avete bisogno di più fede, avete bisogno semplicemente di usare quella che già avete. Basta la fede grossa quanto un granello di senape per spostare le montagne e sradicare i gelsi. Gesù non ha mai enfatizzato la grandezza o la quantità della fede, mai. Ha sempre enfatizzato la precisione della fede e la durata. Ora vedremo alcune cose. Il problema non è che abbiamo poca fede, il problema è che non ci rendiamo che abbiamo tutta quella di cui abbiamo bisogno per smuovere montagne, per abbattere giganti e vedere Dio all'opera. La fede è, Ebrei 11:1. La fede è? La fede non è misurata in grammi o in quantità. Non dice la grandezza della fede è certezza. No, no, no. Gesù dice la fede che avete è sufficiente. Guardate in Romani al capitolo 12, al versetto 2, 12, versetto 3. Dice una cosa straordinaria. Dice: infatti per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Dio non ha distribuito diverse misure, Dio ha distribuito una misura di fede a ciascuno, e quella misura di fede è sufficiente per vedere l'opera di Dio nella tua vita.
Amen.
Noi dobbiamo convincerci del fatto che abbiamo già tutto quello di cui abbiamo bisogno. Sapete, molti Molti insegnamenti sono fondati sul fatto che dobbiamo chiedere a Dio qualcosa e che qualcosa, questa cosa non ci viene data perché noi non siamo abbastanza santi. Guardate la, come si può dire? La contorsione di tale insegnamento. La Bibbia ci insegna che noi abbiamo ricevuto già tutto quello di cui abbiamo bisogno, eppure si continua ad insegnare che tu per ricevere qualcosa da parte di Dio devi essere santo, devi dare la decima, devi frequentare una comunità, devi essere sottomesso, non devi fare questo, ma devi fare questo. È qualcosa centrata sulle opere. Ed è un baratto. Tu non puoi corrompere Dio. Noi non possiamo corromperlo e non possiamo comprarlo. Amen. Lui non ci ha amato perché eravamo amabili. Lui ci ha amato prima che noi nascessimo. Il suo amore trascende il tempo e trascende l'umanità. Lui è amore. E il suo amore per noi non dipende da noi. Quando Gesù è morto sulla croce, la Bibbia dice che nonostante eravamo nemici, lontani, peccatori e disgraziati, Cristo è morto per noi e ha perdonato tutti i nostri peccati, indipendentemente da noi. Dichiarando 2000 anni fa, tutto è compiuto. Non dobbiamo fare niente. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è in Cristo. Benedetto sia Dio, Efesini 1:3. Imparalo a memoria, ti interrogo la prossima volta. Efesini 1:3. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Amen. Ditemi, quale benedizione abbiamo bisogno?
Di crederci.
Abbiamo bisogno di... Non è questo, il problema è... Può essere che non la stiamo vivendo, non è questo il problema, ma dobbiamo convincere Dio. Vedete, alcune volte si dice, forse non stai ricevendo questa cosa da Dio perché forse è la persona con la quale ti sei sposato, o la persona con la che frequenti, o perché fumi, o perché magari invece di venire in comunità te ne vai in palestra. E quindi sono dei pesi che si mettono sulla vita delle persone facendo credere che Dio è... che Dio si può... condizionare con la nostra vita. No, quando lui ha fatto tutto quello che ha fatto, tu non neanche c'eri. Noi neanche c'eravamo. Quanti sono grati a Dio per questo? Io neanche c'ero. Sono grato a Dio che lui ha apparecchiato la mensa davanti a me in presenza dei miei nemici e mi ha detto: figlio mio, assettiti e mangi.
Amen.
La mia coppa trabocca, il mio capo è ricoperto di olio e per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni. Lo diceva Davide 3000 anni fa. Per certo beni e benignità mi accompagneranno, mi inseguiranno, mi perseguiteranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno.
Amen.
Oggi noi diremmo: oggi abiterò la casa dell'Eterno, perché noi siamo la casa del Signore.
Amen.
Alleluia. Non c'è scampo. La fede è certezza di cose che si sperano. La fede è certezza. Cos'è la fede? La fede è il frutto di due cose. La fede è il frutto della certezza e della speranza. Voglio farvi questo, posso utilizzare questo, non ci avevo pensato, però utilizziamolo, dai, la fede, no perché dall'altro lato è scritto, la fede è uguale certezza, ok, e speranza. La fede è il prodotto di due cose, fondamentalmente, la certezza e la speranza. Ora, una delle cose che noi dobbiamo comprendere è che questa parola qua è una parola che noi non abbiamo mai compreso e mai capito, perché veniamo da una cultura greca e quindi la Bibbia è stata scritta con cultura ebraica e di conseguenza quando noi leggiamo certe parole noi le interpretiamo al contrario o le interpretiamo male. Quindi la nostra interpretazione della scrittura, di ciò che leggiamo, non è vera, non è reale, è contorta perché noi interpretiamo ciò che leggiamo sulla base della nostra cultura. Se io vi dicessi che nella nostra cultura la speranza è simile, è identificabile con un punto interrogativo, speriamo che domani fa bel tempo, è vero o no? Ho mandato un curriculum, speriamo che mi assumono. Domenica voterò, speriamo che salga quel partito, speriamo che mio marito si converta, speriamo che i miei figli non saranno bocciati a scuola, speriamo che oggi il lavoro sia un pochettino meno massacrante. Per noi la speranza è un punto interrogativo, vero? Speriamo. Quindi quando noi andiamo a leggere la fede e certezza di cose che si sperano, noi stiamo leggendo un paradosso. Perché in italiano questa frase non ha senso. Come puoi avere la certezza di qualcosa che speri? Come puoi avere la certezza di qualcosa di cui non hai certezza? È vero o no? Quindi quando noi diciamo la speranza, noi addirittura diciamo la speranza è l'ultima a morire. Cioè stiamo andando letteralmente, siamo agli antipodi della cultura ebraica. Mentre per la cultura ebraica, per gli ebrei, la speranza non è un punto interrogativo.
Certezza.
Per gli ebrei la speranza è un punto esclamativo. Cosa dice Paolo? Vi ricordate in Secondo Corinzi? Noi siamo stati salvati in speranza. Vengono i religiosi e dicono, vedi, speriamo che ne salviamo. Siamo salvati in speranza, quindi speriamo che siamo salvati. No, Paolo dice siamo salvati in speranza perché nella cultura ebraica la parola speranza significa obiettivo. Nella cultura ebraica la parola speranza significa obiettivo. Con una B o con due B?
Un senso.
Con due.
Due? Scusatemi. Come se c'era mia madre qua, mi sta guardando. Obiettivo. La speranza nel testo ebraico, nella cultura ebraica, significa meta. Significa visione. Nella cultura ebraica la speranza è un punto fisso. Nella cultura ebraica la speranza è un'ancora. Guardate qual è la... che differenza in base alla nostra cultura. La fede è certezza degli obiettivi che Dio mette davanti a me.
Amen.
La fede è certezza della meta che andrò a raggiungere. La fede è certezza della visione che Dio mi ha mostrato. La fede è certezza del punto fisso che vedo nei miei occhi. La fede è certezza di un come certezza come ad un'ancora. Io non vedo l'ancora, io non la vedo quando è messa lì nel fondale, ma sento quando io tiro la catena o la corda, anche se non vedo l'ancora, quella è la mia certezza. La speranza non la vedo, ma so che c'è. La fede è certezza di qualcosa che Dio fa. Ed ecco perché la fede è il frutto, la fede è il frutto di qualcosa che parte da noi e di qualcosa che è stabilito da Dio. La fede non può lavorare se non ha una speranza. Se Dio non ti parla, non esiste fede. Ecco perché Paolo dice la fede viene dall'ascoltare la parola di Cristo. La parola di Cristo quando arriva, quella è la tua speranza. E quando Lui ti parla, tu puoi mettere certezza in quella speranza.
Amen.
E questa si chiama
fede. Amen.
Non puoi avere fede se Dio non ha stabilito qualcosa per te. Perché è una certezza fondata sul nulla. Quindi la fede lavora è il lavoro del tuo cuore su qualcosa che è uscito dalla bocca di Dio. Quando Dio ti parla, quando Dio ti mostra una visione, quando Dio mette una meta davanti a te, quando Dio ti ancora a qualcosa. Non so se ti è mai capitato dove c'è qualcosa nel tuo cuore che tu dici, non so cosa sia, ma sento, so che sta per succedere qualcosa di meraviglioso. Non so come spiegarlo, so che Dio sta per rispondere a questa mia richiesta, non so come, è un'ancora che tu non vedi, come dice in Ebrei al capitolo 6, è un'ancora al di là del velo. E questa è la nostra speranza.
Amen.
Gesù è entrato al di là del velo, dice, ed è come un'ancora sicura. Noi non vediamo quest'ancora dietro il velo, ma questa. Tu hai questa corda che si tiene stretta all'ancora, dice, io non vedo l'ancora, ma so una cosa, che l'ancora è gaggiao. Come si dice in ebraico? Gaggiao. Non si muove. Sono certo. E finché le mie mani sono su questa corda o su questa catena, io so che arriverò lì dove ho stabilito Dio per la mia vita.
Amen.
Se Dio ha stabilito, io so che arriverò. Io devo aggrapparmi alla speranza di Dio. La fede è certezza. La fede non è certezza sul nulla. Non è io credo che penso, sento. No. La speranza non confonde. Andiamo a leggere Romani, capitolo 5. Guardate che bello. Romani capitolo 5, il versetto 5. Ora la speranza non confonde. Quando tu hai speranza, tu non puoi essere confuso. E non stiamo parlando della speranza secondo la nostra cultura, ma parliamo di una speranza secondo la cultura ebraica. L'obiettivo di Dio, la meta di Dio, la visione di Dio, il punto fisso di Dio, quell'ancora. La speranza non confonde. Quando le persone ti dicono, ma come fai ad avere sta pace? Ma come fai a stare così tranquillo? Ma come fai? Io ho una speranza e questa speranza non mi permette di confondermi. Questa speranza non mi permette, non permette al mio cuore di andare in confusione, perché sono agganciato a questa speranza con un'ancora. La mia certezza è, so che Dio mi sta per tirare fuori da questa condizione, perché io conosco mio Padre.
Alleluia.
Alleluia. Io conosco mio Padre e io so che Lui non mi lascerà in questa condizione. Non mi importa quello che dicono gli altri, io conosco Lui. Ma ti sei affidato a qualcuno, hai delle amicizie, hai telefonato? Io conosco mio Padre e io so che Lui non mi terrà in questa situazione. La speranza non confonde, perché? Guardate qua che bello. Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Quando tu ti senti amato, quando tu hai realizzato l'amore di Dio, qualunque cosa può succedere nella tua vita, io conosco mio Padre e quell'amore versato nel mio cuore mi dà una speranza e mi mantiene fermo, saldo e sicuro, e io so che io uscirò fuori da questa condizione, perché la speranza non mi permette di confondermi. Io so di essere amato e so di essere nella grazia di Dio. So di non essere perfetto, ma so di essere perfettamente amato. Questa la dobbiamo scrivere, per favore. Questa è da scrivere. Alleluia. La fede è certezza di cose che si sperano. Guardate in Matteo al capitolo 14. Versetto 22. Matteo 14, 22. Subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e precederlo all'altra riva, mentre egli licenziava le folle, dopo averle congedate, non congelate, congedate, salì sul monte in disparte per pregare. Fattosi sera, era là tutto solo, la barca intanto si trovava al largo in mezzo al mare ed era sbattuta, sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Alla quarta vigilia della notte, erano quasi le sei, Gesù andò verso di loro camminando sul mare, e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma! E si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. E Pietro rispondendo gli disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Ed egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma vedendo il vento forte, vi faccio una domanda: c'era anche prima il vento, sì o no? Sì o no? Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò dicendo: Signore, salvami. E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: o uomo di poca fede, perché hai dubitato? Poi, quando salirono in barca, il vento si acquietò. Come fai a dire ad un uomo che ha appena camminato sulle acque: uomo di poca fede? Vabbè che Gesù è Gesù, però insomma, non esageriamo. Gesù, come fai a dire a Pietro: uomo di poca fede? E vedete, quando noi leggiamo questa scrittura con la nostra mentalità e con la nostra cultura, noi potremmo anche accusare Gesù di dire qualche cosa che in realtà, cioè, che senso ha? Io voglio lodare qualcuno che sta camminando sulle acque, non rimproverarlo perché magari non c'è riuscito per 100 metri, ma grazie a Dio c'è riuscito almeno per 5, per 10, 20 metri. Allora Gesù, guardate qua, non lo ha rimproverato. Io ho sempre sentito dire, insegnare, no? Gesù ha rimproverato Pietro e lo ha rimproverato perché aveva avuto poca fede. E se lui aveva avuto poca fede, gli piegati stanno dentro la barca, che è? Manco sapevano cos'era la fede. Ma quando noi andiamo a studiare, scopriamo nel testo greco qualcosa di molto importante. Quando Gesù disse a Pietro: uomo di poca fede, non è riferito alla quantità, ma è riferito alla durata. Gesù disse a Pietro: hai creduto bene fino a un certo tempo e poi hai dubitato. E Gesù sta dicendo: perché hai dubitato se stava andando bene? La tua fede era buona, ma è durata poco. Perché? Perché hai visto il vento, ma il vento c'era anche prima. Quindi il dubbio è una decisione nostra, fratelli. Il credere non ti viene dall'alto, è quello che Dio ha messo dentro di te, dove tu devi decidere di applicare. Ne abbiamo parlato all'inizio in Colossesi 2, quando abbiamo letto tutte quelle meraviglie che Dio ha fatto dal verso 9 al verso 15. Abbiamo scoperto praticamente che noi non abbiamo dovuto fare niente, noi dobbiamo semplicemente credere, avere fiducia in quello che Lui ha fatto per noi e fare in modo che dobbiamo iniziare per fede e concludere per fede. Amen? Perché il vento ci sarà sempre, le onde arriveranno sempre nella barca. E ciò che farà la differenza non è se il tuo viaggio è senza difficoltà. Mi spiego? Ciò che fa la differenza non è se la nostra traversata, la nostra vita è una traversata, sarà senza tempeste. Perché ci saranno le tempeste. Gesù l'ha detto: nel mondo avrete tribolazioni. Paolo lo ha detto, noi entreremo nel regno attraverso persecuzioni, attraverso problemi, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Amen. E ogni cosa è possibile. Amen. A colui che crede.
Amen.
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 Ogni cosa è possibile a colui che crede. Quindi il problema non è la quantità, devo aumentare la mia fede è come un muscolo, lascia stare la palestra. Il problema è che ti devi rendere conto che quello che hai già è potente, straordinariamente potente. Perché non è la grandezza della tua fede che fa la differenza, ma quanto è grande l'Iddio nel quale stai credendo che fa la differenza.
Amen.
Qualcuno disse un giorno, e ripeto a Pappagallo, non dire a Dio quanto sono grandi i tuoi problemi, ma di ai tuoi problemi quanto è grande.
Amen.
Il tuo Dio.
Amen.
Alleluia. Non stiamo parlando di avere una fede perfetta, stiamo parlando di scelta, di decisione, perché la decisione di credere non ha a che fare con il nostro stile di vita, è una decisione del cuore. E se c'è qualcuno che verrà a dirti e ci cercherà di convincere che non hai abbastanza fede, perché non sei abbastanza santo, perché non sei abbastanza puro, perché non dai abbastanza soldi, perché non frequenti nessuna comunità, perché non hai copertura ministeriale, fagli una risata, abbraccialo, baciatelo e poi girati e vai via, per non rischiare di alzargli le mani. Perché il rischio c'è sempre, o di dire qualcosa che non... ti benedico, ci fai una risata, tu brazzi, tu vasi. Ma dove stai andando? Lontano da te. Lontano da certi insegnamenti. La fede è qualcosa che Dio ha messo non dentro i cristiani. Dio ha messo dentro ogni singolo essere umano. Ma per chi sta sittato in questa seggia? Per stare seduto in questa sedia tu devi decidere di avere fede in colui che l'ha costruita. E neanche te ne rendi conto. È vero o no? Neanche ci rendiamo conto che abbiamo fede per stare sotto queste legna inchiodate. Perché? Perché è naturale, fa parte dell'essere umano. La fede è certezza. La differenza è dove metti la certezza. La fede è certezza di cose che si sperano. Amen. Cos'è la paura? La paura è certezza di cose che si temono. La paura è fede, perché è sempre basata sulla certezza. Ciò che fa la differenza è questo. Su cosa si basa la certezza? Sulla speranza che Dio ha messo nella tua vita o su tutto ciò che stai temendo e di cui hai paura? La fede in Dio è la certezza di cose che si sperano, di cose che Dio ha messo nella tua vita. Le cose che si sperano sono le cose che Paolo ha detto e ha descritto nella seconda lettera ai Corinzi, le cose che occhio non ha visto, le cose che orecchio non ha udito, le cose che non sono mai salite in cuor d'uomo. Quelle sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Seconda Corinzi 2, versetto 9. Questo è il concetto delle cose che si sperano. Seconda Corinzi 2, 9. Tutto ciò che Dio ha preparato per te e che ancora non si è realizzato, ma è la speranza sulla quale si basa la tua certezza. La mia certezza si basa su quello che Dio ha preparato per me. Amen? La paura si basa invece su ciò che si teme. Ascolta il telegiornale, marce sta arrivando l'influenza, e c'è crisi, e c'è disoccupazione, e qua a votare, sono tutte lacere, non esco più niente, no, basta. E si crea un castello, una fortezza, quello di cui parla Paolo nella lettera ai Corinzi, le fortezze che sono frutto di argomentazioni, che sono frutto di pensieri. La fede in Dio è certezza delle cose che Dio ha stabilito per te, questa è la speranza. Amen? Alleluia! C'era un'altra cosa che volevo farvi vedere, l'ultima cosa, dai, sono le 10, dobbiamo fare veloci. In Marco, al capitolo 9, seguitemi in questo. Era comunque secondo Corinzi o prima Corinzi?
Secondo.
Scusa un attimo.
Perché in prima non c'era.
No, secondo Corinzi. Shut
up. Porca,
tanto si sta distruggendo.
No, non è questo.
Scusa.
Non l'hai trovato tu in primo Corinzi?
Prima Corinzi, scusate.
Perdonate.
In Marco al capitolo 9, leggiamo l'ultima cosa, dai. Ricordate l'episodio del padre del fanciullo epilettico? Eh? Quando chiese ai discepoli di cacciare quel demone e i discepoli non ci riuscirono. Versetto 20, Marco 9, versetto 20. Ed essi glielo portarono, ma appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza e il fanciullo caduto a terra si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre di lui, da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse, dalla sua fanciullezza. E spesso lo ha gettato nel fuoco, nell'acqua per distruggerlo, ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Guardate la richiesta del padre, ok? Se il padre sta guardando Gesù e il padre dice a Gesù, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Una richiesta legittima. Guardate la risposta di Gesù. Versetto 23. Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Guardate Gesù come gli ha rivoltato la frittata. Con classe, con amore, sempre con misericordia, ma con molta decisione. Il padre disse, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gesù disse, no, non è se io posso qualcosa, se tu puoi credere, la domanda è questa, puoi credere? È una domanda retorica naturalmente, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Siccome ogni essere umano può credere, quindi ogni essere umano è in grado di ricevere cose impossibili da Dio. Non dipende da me. Dio opera attraverso la fede. Però attenzione. Noi abbiamo sempre detto che la fede o muove Dio o muove la mano di Dio, ok? Se tu hai fede Dio si muove a tuo favore, se tu hai fede la mano di Dio si muove. Non è così. La fede può agire perché la grazia ha già agito.
Amen.
2000 anni fa la grazia di Dio ha dichiarato
le benedizioni.
Tutto è compiuto.
Amen.
Tutto è compiuto. Quindi la mia fede non muove Dio, ma la mia fede si muove per la grazia di Dio. Quindi la fede prende ciò che la grazia ha già provveduto. La fede non crea le cose, la fede prende ciò che è stato già creato per te.
Amen.
E se Dio l'ha dichiarato, già è fatto.
Amen.
La nostra fede semplicemente prende ciò che Dio ha già stabilito. La guarigione, Dio non deve guarirti, no, Dio ha già guarito tutti. La fede prende ciò che la grazia ha già provveduto. Dio non deve provvedere per te, Dio ha già provveduto.
Amen.
Ciò che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, che non è salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha già preparato per coloro che lo amano. Chi sono coloro che lo amano? Gli evangelici.
No.
I cattolici. Coloro che si rendono conto di essere amati. Perché noi lo amiamo perché Egli ci ha amato. La fede non convince. Signore, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi. Non devi convincerlo. Fa convincere tu. Non devo essere, non è Dio che deve essere convinto. La nostra fede non convince Dio. La nostra fede deve farsi convincere dalla grazia di Dio. Noi dobbiamo essere convinti dalla sua grazia. Stai chiedendo cosa?
Senza la fede non possiamo.
Continuo? No, no, continuo il verso. Dai! Ora, senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il remuneratore di tutti coloro che lo cercano. La fede cos'è? Io devo credere. Piacere a Dio, questa è una di quelle parole che noi la interpretiamo con la nostra cultura. Se tu non ci credi, Signore, non ci piaci. Non è così. Prima di tutto noi siamo amati. Primo. Quindi che noi crediamo, che non crediamo, noi siamo amati. Quindi il fatto di piacere a Dio significa il fatto che Dio non può prendersi cura di te e non può provvedere per te in base a quello che Lui ha stabilito. È come il concetto di onorare, no? Io onoro solo quelli che mi onorano. Se lo interpretiamo secondo la nostra cultura è un conto. Poi andiamo a leggere che non spieghi Dio con i versetti. Dio non va dietro i versetti, Dio è Dio. Dio ama tutti, ma onora quelli che lo onorano. Che significa onorare? Significa coloro che credono in quello che Lui ha detto. E coloro che credono in quello che Lui ha detto vengono onorati perché realizzano molto più di tutti gli altri. Non perché sono più amati, ma perché hanno semplicemente avuto più fiducia. Ah, quelli sono prediletti e sono predisposti ad avere più fede. Falso, perché tutti gli esseri umani sono dotati di una misura di fede. Quindi è rimarrà sempre una scelta personale. Nessuno è meglio di un altro, ma c'è qualcuno che decide di vivere meglio di un altro. Molto semplice. Ci sono delle domande che volete fare? fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Alleluia. Ci lasciamo così, in modo tale che poi domani quelli che vengono se lo studiano.
L'unico puzzle della nostra vita.
Non ti sento.
L'unico puzzle della nostra vita è, avendo la fede, la certezza e la speranza, che già tutto è compiuto, come anni, 2000 anni fa, è il discorso che credere dentro di noi.
Abbiamo bisogno a volte di aspettare, perché c'è bisogno, c'è anche l'attesa, c'è il discorso dell'attesa di cui noi abbiamo parlato. Dice, per fede e pazienza si ereditano le promesse, no? Sono promesse che abbiamo bisogno di attendere, avere pazienza. Ma una cosa è certa, se Dio ci ha parlato, chi crede? Non può essere diversamente. E il nostro rimanere fermi nella fede ci mantiene saldi nel non fare sciocchezze e nel non fare decisioni avventate, no? Io so che Dio interverrà a mio favore e quindi so che devo aspettare. Su certe cose devo aspettare, non te lo basta,
al di là dei venti,
perché il vento ci sarà sempre. Siamoci in piedi, dai. Alleluia. Alleluia, gloria a Dio. Papà è buono, eh?
Eh?
Sei convinto? Gloria a Dio. Dai, mettiamoci qua davanti, dai. Ringraziamo il Signore e poi facciamo la nostra, facciamo un'offerta di fede. Vieni qua, vieni qua, Giussi, vieni, vieni, vieni. Vieni qua.
Mariella.
Vieni Luca. Dai, che salutiamo i fratelli. Vabbè, li possiamo salutare, i nostri fratelli. Salutiamoli, dai. Vi amiamo. Una benedizione a tutti quanti. Grazie di essere stati con noi.
Mariella.
Grazie, Padre. Dio è buono. Giussi, alle gambe,
alle gambe. Mm?
Aspetta,
non andrò qua, cosa lo compro?
Grazie Padre, grazie con tutto il cuore, grazie per questa serata, grazie per questi miei fratelli, per queste mie sorelle. Padre, voglio pregare per ognuno di loro, voglio chiedere per ognuno di noi, voglio chiedere che tu ci dia occhi aperti per renderci conto di tutte le benedizioni che tu hai preparato per noi. Per renderci conto, Padre, a volte di quanto sia più semplice di quanto sembri. E a volte quando diventa difficile, Padre, ti chiedo di darci quella pazienza e quella saggezza per non andare oltre ciò che tu hai stabilito per la nostra vita. Voglio benedire le loro vite, voglio reclamare che in questo tempo, Padre, tu farai cose straordinarie per la loro vita. Padre, decreto che tu li fai entrare in un livello totalmente nuovo nel quale loro non hanno mai vissuto. Voglio reclamare, Padre, un livello di fede, un livello di, Signore, di tale certezza e di consapevolezza dentro di loro che li fa vivere in maniera totalmente diversa. Per questo voglio ringraziarti anche per come loro comunicheranno questo nelle loro case. Ti diamo tutta la lode e il ringraziamento nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Alleluia.